Siamo libertà da, libertà per, abbiamo detto, il passaggio. Adesso vediamo una sezione nuova da 15:22 fino a 18:24. Sezione che sulla vostra Bibbia, la Bibbia di Gerusalemme, in rosso è chiamata Il cammino nel deserto. Quindi adesso ci interessa questo movimento. Riepilogando, che cosa è successo? Abbiamo ascoltato il racconto fino a questo punto di che cosa? Della liberazione. Dalla schiavitù egiziana al servizio, quello che vedremo. Quindi questo lo dobbiamo vedere. La liberazione dalla schiavitù, abbiamo ascoltato il racconto e l'abbiamo anche celebrato, facendoci contemporanei ai nostri padri. In quel giorno benedetto. Ieri sera avete sentito, giusto come commento, in quel video che abbiamo visto, quel signore che parlava, quello studioso che parlava, ha ricordato un fatterello bellissimo della sapienza ebraica. Ricordate? Noi abbiamo cantato, allora gli israeliti insieme cantarono al Signore e gli angeli sono andati da Dio, dice tu non canti, l'hanno visto un po' rattristito e Dio ha risposto, come volete che io canti quando i miei figli sono morti sulla riva? Questa è la risposta un po' a tante obiezioni. Dio non è contento di quello che è successo agli egiziani. D'altronde, nella Bibbia, poi, ci sono brani, per esempio in Isaia, Rab è l'Egitto, chiamato così, Rab, per Rab, sicuramente Dio riserva possibilità ancora di salvezza, nell'Antico Testamento. E questo è importante per noi. Come vuoi che io canti quando i miei figli sono lì, finiti morti, cadaveri, sulla riva del mare? Ricordatevelo questo, ricordatevelo sempre. Ricordatevelo sempre. Quando diventate faraoni, ricordatevi che Dio ha combattuto il faraone, il modo di ragionare del faraone, la logica del faraone. Ma il faraone era pure suo figlio. Gli appartiene. Quindi ricordatevi che dobbiamo sempre combattere la logica faraonica, la logica dell'oppressione, dello schiavizzare, ma dobbiamo sempre offrire a chi fa il faraone, al faraone di turno, la possibilità di smetterla di fare il faraone e di entrare in un'altra logica, in un'altra sapienza. Vi ricordate il faraone che ha detto facciamoci sapienti all'inizio, no? Abbiamo visto qual è la sua sapienza, però abbiamo visto anche l'altra sapienza. Ecco, dobbiamo sempre darci da fare e pregare perché il faraone smetta di usare quella logica e quella sapienza e usi la logica e la sapienza di Dio. E nello stesso momento in cui farà questo non sarà più faraone. Allora, ricordiamocelo questo. Quindi adesso il popolo ha raggiunto l'altra riva. Abbiamo fatto fatica questi giorni per arrivare all'altra riva. Quindi adesso c'è la seconda parte del programma. Libertà da, l'abbiamo visto, libertà per. Già l'uso di queste preposizioni la dice lunga. Non è libertà e basta. Avete riflettuto già su questo? Non è libertà e basta. Quella che piace tanto alle generazioni nuove, è sempre piaciuta veramente, no? La libertà. Io sono libero. Libero da, dimmi cosa, è libero per che cosa? Se non usi queste due preposizioni, di che stai parlando? Della libertà degli schiavi, che sono liberi di mangiare cipolle. Sono liberi di vivere dentro quella piccola sicurezza. Non voglio fare un'immagine che è pesante. È pesante ma significativa. Liberi come i porci che stanno qui sotto, che sono tenuti dentro, però poi mangiano. E in questi giorni non stanno mangiando. Di cipolle ce ne hanno proprio assai in questi giorni. Va bene, allora, liberi da, ma liberi per. La parolina me la ricordate? Avodà, questa è la parola che significa servitù, schiavitù. Però la stessa parola, nello stesso libro che è quello dell'Esodo, perché voi vedrete, vi accorgerete che vi ho salvati quando mi servirete a Badà su questo, sul monte che io vi indicherò. La stessa parola, l'autore è grande da questo punto di vista, usa la stessa parola, non la cambia. In italiano però noi dobbiamo tradurre schiavitù e poi servizio, e non è la stessa cosa. Schiavitù indica quello da cui ti devi liberare, liberità a votare, la schiavitù di Mitzrayim, dell'Egitto. Avodà però è libertà per, quindi libertà per Avodà, a Yahweh, il servizio di Yahweh. La stessa parola, dipende. Dipende chi esercita, chi è il soggetto che esercita questo contenuto. Ci può essere il faraone e ci può essere Dio. Scegli. Dalla schiavitù al servizio. C'è un bel libro scritto negli anni 70 che ha messo in chiaro molte cose da questo punto di vista, che si chiama proprio Dalla schiavitù al servizio. In italiano uno pensa che siano parole diverse, però se poi traduci in ebraico è la stessa parola. Ma dietro una stessa parola c'è un mondo completamente diverso. Allora, dalla schiavitù, dalla servitù al servizio, potremmo dire, no? Pure in italiano, dalla servitù al servizio. Non è un gioco di parole, fratelli e sorelle, infatti non gioca sulle parole, una sola parola, scelta deliberata, una sola parola. Allora, adesso dobbiamo vedere questa libertà per il servizio. Durante il passaggio, il Signore, qual è stata la domanda che ha innervato tutta la parte che abbiamo lasciato? Qual è stata la domanda? Ve la ricordate? È stata quella del Faraone. Chi è Yahweh? Non conosco Yahweh. Fannulloni, siete fannulloni. È vero? Lasciaci partire. E questa è la richiesta di Dio, il ritornello che è stato sempre presente. Va dal Faraone, di lascia partire il mio popolo perché mi renda servizio sul monte che io indicherò fin dall'inizio. Chi è? Chi è Yahweh? Perché io vi debba lasciar partire. Non conosco Yahweh. Vi ricordate il passaggio? Quante volte Dio ha detto io sono il Signore. Dopo il primo discorso, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Dopo il secondo discorso, gli egiziani sapranno che io sono il Signore, cioè che io sono Yahweh. Conosceranno il mio nome, non sui libri di filosofia, ma nei fatti che sperimenteranno sulla loro pelle, non sulle ideologie, non dentro un combattimento quasi sofistico fra chi crede e chi non crede, no, dentro i fatti della vita mi conosceranno, sapranno che io sono Yahweh, quindi conosceranno il mio nome, che so fare, ricordate il nome, che puoi fare, che sai fare, e quando io andrò, quelli mi diranno come si chiama, cioè qual è il suo nome, che sa fare, che può fare, e Dio ha scommesso la sua identità su quello che sa fare, ricordate? Si è messo in mezzo alle nostre mani. Anzi, partiamo dall'inizio, si è messo in mezzo, ha messo la sua identità, il suo, la sua onorabilità, la sua gloria in mezzo alle mani di una cozzaglia di gente, come abbiamo visto. Beh, il film di Cecil DeMille, da questo punto di vista, ci ha reso, quell'idea se l'ha resa, no? Quella cozzaglia di gente, papere, bue, tutti gli animali, tutti... La distinzione fra animale e umano molto difficile, no? Lì, come era la storia, come era l'immagine, una cozzaglia di gente, cioè Dio ha messo, io sono, ha messo questa sua identità nelle mani. Perché? Perché attraverso quella cozzaglia di gente, partire da quella cozzaglia di gente, potremmo dire, fino ad arrivare a noi, a cozzaglia di gente del 2000, ha scommesso la sua identità. Siamo noi che facciamo conoscere, attraverso di noi lui fa conoscere il suo nome. E per noi ancora le cose sono ancora più serie, eh? Che il suo nome sia ancora di più fatto comprendere con Gesù Cristo. Il nome. Quando cantate Signore il tuo nome, molti canti hanno questo, avete capito che state dicendo? Vi state riferendo a che cosa? No, ditemi qualche canto, così questo ci aiuta anche pastoralmente, così perché molte volte io ho l'impressione, ve lo dico francamente, che i canti che noi usiamo non capite che cosa significano, perché c'hanno un retroterra biblico che vi sfugge, che adesso potrebbe non sfuggirvi più, e diventano delle esecuzioni canore che non fanno, nemmeno vi fanno esprimere per i sentimenti, perché non li conoscete i contenuti, e diventa solo un movimento d'aria e di labbra che muove aria. e diventa superficialità che vi fa provare sensazioni che non portano da nessuna parte. Scusatemi, approfitto per dire delle cose. Un nome, un canto. Signore, il tuo nome è grande. Il tuo amore, non il tuo nome. Il tuo nome. Allora, Gesù, il tuo nome è salvezza, Gesù. Che significa? Adesso lo capite che significa. Non è un fatto di teologia nominale o magia. Il nome amuleto, ti dico il nome di Gesù, è il tuo nome. Tu che operi nella storia e adesso sei all'opera, sei salvezza, così ti conosco, come salvatore oggi, eh?
Popoli di tutti
affamati, no? No, nome, quando si dice il nome, il tuo nome è salvezza, Gesù.
Che è la testa, una cosa che dice nulla è pari a te.
Allora, nulla è pari a te, che significa? Nome che pari non ha, che significa? Non c'è nessun altro, e quello è proprio ispirato, non c'è nessun altro che è capace di fare le cose che fai tu. Quindi tu sei l'unico, gli altri non esistono. Avete capito? Allora.
Oppure il caso di Santa Costino, c'è il caso per te.
No.
Franco, rimani al nome. Non allargare i concetti, perché non stiamo parlando da il nome. Significa che cosa sai fare, che cosa hai fatto. Il nome si vede nelle capacità che sai fare. Ah, tu salvi. Stiamo dicendo questo, non stiamo dicendo altre cose. Allora, detto questo, mette in gioco il suo nome con noi. Gesù mette in gioco il suo nome con noi. Guardando noi devono capire chi è lui. Ha fatto una scommessa. Ha scommesso la sua identità. Benissimo, abbiamo detto questo, andiamo avanti. È un popolo che doveva essere costituito, no? Una cozzaglia di gente deve diventare popolo, il suo popolo, quella gente, quella cozzaglia su cui ha scommesso deve diventare popolo pian piano, ed è successo il parto, abbiamo detto, lungo le sponde ha fatto nascere il suo figlio primogenito, tra le sponde, che sono le muraglie d'acqua, ha fatto nascere il verbo yatsa, far uscire, che significa anche far nascere, ha fatto nascere quale ostetrico abbiamo detto, splendido, ha fatto nascere il suo popolo che adesso si trova neonato, bambino, a dover cominciare ad essere popolo. Fin qui è chiaro tutto il movimento? Adesso questo deve crescere, questo bambino deve passare attraverso l'adolescenza per arrivare alla maturità, e sarà un cammino
faticoso.
molto faticoso. Lui che si è impegnato con questo popolo comincerà, già cominciato a capire bene con chi ha a che fare. Quindi non è che è incosciente, lo sa fin dall'inizio. Ricordate le prime obiezioni? Gli scrivi dice: perché ci avete fatto questo bel regalo, no? L'indurimento della schiavitù, no? Perché? Mosè, Aaron, che poi Mosè è andato e ha detto: tu non hai salvato proprio per niente il tuo popolo, ci hai mandato ma tu non hai salvato proprio. Quindi, fin dall'inizio, dalla gestazione, diciamo, ha capito che quel bambino gli avrebbe dato filo da torcere, l'ha capita subito. Beh, adesso ci ritroviamo bambini con questo bambino che deve crescere. Allora, camminerà nell'adolescenza e poi raggiungerà la maturità e lo vedremo. Lo vedremo al Sinai. Adesso è l'adolescenza. Fino adesso era questione di mani, abbiamo detto, soprattutto, no? La mano di Dio che doveva far uscire questo popolo, i figli di Israele, che poi diventa popolo, dalle mani del faraone, quindi dalla schiavitù, per mezzo delle mani di Mosè. È vero? E vi ricordate come il racconto è stato martellante da questo punto di vista? Lo vedremo ancora, la mano di Mosè. Poi ci siamo chiesti, e c'era bisogno che diceva Mosè, vi ricordate? Stendi la mano, ha fatto muovere lui il mare, lui sempre, ma lui vuole che ci sia la mediazione di Mosè. Altro fatto su cui ci dovevamo soffermare, ci siamo soffermati, vuole che ci sia la mediazione di Mosè. E questo ci ha fatto pensare a Gesù.
Si potrebbe aggiungere anche è dell'uomo di Mosè.
Beh, Mosè è uomo, Mosè è uomo.
No, riferito all'oggi, diciamo, in particolar modo.
Lì era Mosè, che poi ci porta a Gesù direttamente. Allora, è chiaro che sono uomini tutti e due. Allora, a questo punto non è più questione di mani, soprattutto, è questione di volti. Il volto elusivo, che significa? Il volto che tu vedi ma non vedi. Il volto che è il mistero di Dio, il volto che è l'onnipotenza e l'eternità di Dio, che non è facilmente, non è questione di sforzo umano, insomma. Abbiamo letto che chi vede Dio muore perché non può sopportare il peso di questa vista. Quindi è elusivo in questo senso. Tutti di noi dentro abbiamo un volto, è vero, ma non riusciamo a disegnarlo. È impossibile, lo disegniamo secondo vari volti che abbiamo visto, ma noi sappiamo che ce l'abbiamo dentro un volto, o almeno dovrebbe essere così. Ognuno di noi ce l'ha una presenza dentro, eh? E se uno ti viene a chiedere: Don Giacomo, disegna questa presenza, descrivila, dico: no, sta, io lo conosco, mi conosce, ma non te la so descrivere, a meno che non devo prendere e copiare da Zeffirelli, ma io non so, ma so che c'è, lo conosco benissimo e mi sento conosciuto benissimo. Ecco, elusivo in questo senso, che c'è ma non posso tenerlo, ma anche esclusivo. Solo quel volto devi tenere davanti agli occhi. Attenzione, non cambiarlo, se ne accorge subito. Esclusivo, la discriminante, il volto di Dio è elusivo, non riesci a tenerlo. I volti degli altri dei ce li hai tutti presenti, li riesci a disegnare chi sono. Allora, quello elusivo che vuol guidare, che cosa? Il volto del popolo, il popolo, tramite un altro volto, il volto di Mosè ancora. Dio parlava faccia a faccia con lui. Se in questi capitoli, qual è stato il grande avversario di Yahweh in questi capitoli passati? Il faraone, ma in particolare il cuore indurito del faraone.
Ma indurito da me?
No, pure da se stesso. Ricordatevi l'uso dei tre verbi, proprio per dire che non mi sono fermato su questo fatto, è che questo cuore non è capace di battere in maniera normale e fisiologica. E vi ricordate che ieri abbiamo letto il brano dell'Aleazza, Dio deve fare il trapianto, deve fare il cardiochirurgo, altrimenti c'è il cuore del faraone, insomma, eh? Quello incapace di battere come deve battere, per far funzionare tutto il corpo, naturalmente. Compreso la mente. Allora, adesso quale sarà il nemico? Questo è stato il cuore indurito, no? Del faraone. E il nemico adesso sarà la dura cervice del popolo, la testa dura. Sempre di cose dure si tratta. Il nemico adesso sarà la testa dura. La situazione sembrerebbe sbloccata, non c'è più il faraone, siamo a posto, non siamo proprio a posto niente. Adesso verrà fuori la malattia più grave, la voglia di essere schiavi, eh? E la voglia di farsi faraoni a ogni passo, di trovarsi il faraone. D'accordo? Allora, non è più questione di mani, adesso è questione di volte, di sguardi che si incrociano. I primi passi, adesso vedremo, di maturazione nell'adolescenza di questo popolo sono irti di difficoltà, angosce, seguite da critiche, nostalgie e rimpianti. Ma tutto sempre garantito da che cosa? Dalla presenza di Dio. E tutto questo in vista della maturità, che si dovrebbe celebrare la festa della maturità di questo popolo sul monte Sinai. E si celebrerà. Ma ahimè, questo cuore schiavo farà fatica. Il popolo resterà sempre infantile, non maturo da questo punto di vista. E il discorso è bellissimo qui, che poi a un certo punto Dio, ecco Geremia di ieri, no? Il brano di ieri, la nuova alleanza, dice ma questo è qui. Proprio non ce la fanno, non sono capaci, dobbiamo fare il trapianto. E così è Ezechiele, no? E Geremia dirà, perché poi, siccome è maturato questo popolo, Dio che vuole fare? Ezechiele al capitolo 16, la storia di questo popolo come la storia di un fidanzamento e di un matrimonio, no? Potete usare pure questa immagine, si arriva all'età matura, si sposa e Dio si vuole sposare, ma quella ragazza lì che lui ha preso da in mezzo all'immondizia, l'ha vestita, l'ha fatta diventare una donna bellissima, elegantissima, avvenente, come è diventata così? Gli ha cominciato a mettere le corna. Niente da fare. È un'immagine, quello dello sposalizio, abbiamo detto, la sposa, lo sposo e la sposa, e scusate il linguaggio crudo, ma così capite. E allora Geremia, sapete che per bocca di Geremia il Signore che dirà? Quasi arreso davanti a che cosa? Alla durezza della sua sposa. e arreso davanti alla sua bontà irrefrenabile, che non riesce nemmeno lui a tenere a bada, allora dirà, userà un'altra immagine che andrà diritta a finire in Gesù. Tu mi sarai figlio e io ti sarò padre. E che significa questo? L'ha detto già prima, ma Geremia metterà fuoco. Mentre lo sposo, quando la sposa lo tradisce, gli dà il libretto e gliela manda, e in quel momento non è più libero di volerle bene alla sposa, e reciprocamente, il padre, anche se il figlio se ne va, anche se il figlio non lo guarda più in faccia, anche se il figlio fa altre cose cattive nei suoi confronti, anche se il figlio dice tu non mi sei più padre, non gli può impedire di volergli bene. È impossibile. E capite la crescita dell'immagine, delle metafore usate. Tuo figlio non puoi impedire a tuo padre di volerti bene, lo puoi maltrattare, gli puoi fare tutto quello che vuoi, ma non puoi impedirgli. Mentre lo sposalizio no, le nozze pure per legge, una volta che il rapporto è finito, non si può più voler bene, non hai più il diritto di voler bene. È chiaro la differenza? Benissimo. Allora, vediamola questa storia. Capitolo 16. Velocemente i titoli. Mara. L'acqua amara. Versetto 24. Allora il popolo mormorò contro Mosè. Arrivarono a Mara, non potevano bere le acque di Mara perché erano amare. Per questo furono chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè, che cosa berremo? Tu volevi riempire le borracce, vero? È un guaio. Una prova, eh? Egli invocò il Signore, gli indicò un legno, lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. In quel luogo lo mise alla prova. Disse, se tu darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchie ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Dio medico. Lo mise alla prova. 16. Levarono le tende da Elim. No, 27. Poi arrivarono a Elim, dove sono 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua. Levarono le tende da Elim e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto, attenzione, tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti dissero loro, fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti, la malattia sta venendo fuori, eh? Cosa berremo? Lì hanno detto solo cosa berremo. E qui dice, fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pendola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè, ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metto alla prova. per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno. Perché? Perché il settimo si riposa. Pasqua, azimi, l'offerta del primogenito, adesso il sabato. State vedendo che tutte le feste e le istituzioni di Israele sono nate in questi racconti. Sono tutte legate a che cosa? All'Esodo. A questo libro, tutte legate. Beh, è lungo questo racconto e poi vedremo che non si comporteranno secondo i decreti del Signore, andate a leggere voi, non si comporteranno. Il Signore ha detto che il sabato, il giorno prima del sabato, non devono prendere l'occhio, è il settimo. Quelli prenderanno molto di più di quello che il Signore ha detto di prendere, e lo ripeteranno questo peccato. Versetto 35. Gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni, fino al loro arrivo in una terra abitata. Mangiarono la manna finché non furono arrivati ai confini della terra di Canaan, quindi per tutto il cammino. L'omer è la decima parte dell'efa. 17. E sono due episodi: sete, fame, bisogni primari. Tutta la comunità degli israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Quindi prima l'acqua era amara, adesso non c'è proprio. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? Adesso sono loro che mettono alla prova il Signore, dice Mosè. In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto? Per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti alla faccia, aggiungo io, passa davanti alla faccia, è scritto così nel testo ebraico, e prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone con cui ha percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti alla tua faccia, sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele. Ricordatevi questa presenza, gli anziani di Israele, ne abbiamo parlato. E chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova, dicendo, sottolineate, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Questo brano lo vedremo più da vicino, adesso stiamo leggendo un po' tutto. Tre episodi, è il terzo questo, Sete, fame, sete. Acqua, pane, acqua. Va bene? Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò dritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quando gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva. Ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, quante volte mi sento pesare le mani, misero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Allora il Signore disse a Mosè: scrivi, sognate questo verbo, scrivi questo ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè. Io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò il Signore, è il mio vessillo, e disse: una mano contro il trono del Signore. Vi sarà guerra per il Signore contro Amalek di generazione in generazione. Andate a leggere, poi c'è l'indicazione vicino come va a finire questa storia. Finirà in 1 Samuele 15, 3 e seguenti. C'è questa, fra virgolette, maledizione di Dio, come andrà a finire? E ci sarà di mezzo Samuele, e ci sarà di mezzo Saul, e sarà un momento decisivo per la vita di Saul, perché da quel momento in poi Dio lo scaricherà, deciderà, definirà la situazione: tu non sei un re secondo il mio cuore. E si prepara l'entrata in scena di Saul davanti a Dio, che però poi arriverà tramite tante storie. Però già lì Dio ha deciso, quando Saul non rispetterà quest'ordine del Signore, non farà che regno, sterminio di tutto e di tutti, di tutto quello che apparteneva ad Amalek. Perché questa severità? Lo dico adesso, perché questa severità di Dio? Perché il popolo è bambino, abbiamo detto, e questi hanno attentato alla vita del suo bambino mentre era ancora incapace di difendersi. Lui è intervenuto, l'ha difeso, ma non si fa così. Acqua, pane, acqua, A, B, aprivo. Poi, guerra, e sta incontrando, È un cammino duro, basta leggere. Oh mamma, non sta facendo mica il viaggio di nozze, insomma, Israele. Incontro di Jetro e di Mosè. Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere quando Dio aveva operato per Mosè, per Israele, suo popolo, cioè come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Allora Jetro prese con sé Sipporà, moglie di Mosè, che prima egli aveva rimandata, con i due figli di lei, uno dei quali si chiamava Gershom, e l'altro, perché egli aveva detto: sono un emigrato in terra straniera, e l'altro si chiamava Eliezer, perché il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone. Sì, ma non è che significa proprio tutto questo, è una tradizione molto a senso. Jetro dunque, suocero di Mosè, con i figli e la moglie di lui, venne da Mosè nel deserto, dove era accampato presso la montagna di Dio. Stiamo da quelle parti, Egli fece dire a Mosè: sono io, Jetro, tuo suocero, che vengo da te con tua moglie e i tuoi due figli. Mosè andò incontro al suocero, si prostrò davanti a lui e lo baciò. Poi si informarono uno della salute dell'altro ed entrarono sotto la tenda. Mosè raccontò al suocero quando il Signore aveva fatto al faraone e agli egiziani. Stavolta Mosè con il suocero è molto loquace. Quando invece se ne doveva andare, ricordate, andate, ho detto io me ne devo andare. Non gli ha spiegato proprio niente, non gli ha parlato proprio di niente. Adesso, invece, è molto loquace, parla, gli dice tutto. Una piccola riflessione, ma piccola piccola, mi permetto, perché siccome dobbiamo parlare, queste cose possono sfuggire, ma mi viene, e lo dico, le cose di Dio, le cose che Dio fa, le tue esperienze più profonde, non ti vengono al primo mercenario che incontri. Con la scusa che devi evangelizzare. Se sono cose veramente di Dio e sono tue esperienze, conservale. Le dirai, ma al tempo opportuno, te lo dirà lui di dirle. Anche qui, a buon intendito, poche parole. E chi è vecchio, intenda. Pietro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele quando lo aveva liberato dalla mano degli egiziani. Disse Pietro: benedetto il Signore che vi ha liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone. Egli ha liberato questo popolo dalla mano dell'Egitto. Ora io so che il Signore è più grande di tutti gli dèi. Avete sentito? Era tutto il programma dei primi capitoli, la prima benedizione sul popolo di Dio appena nato viene non da Dio raccontata, non è, ma si racconta di un madianita che benedice il popolo e che dice, non è monoteista Pietro, crede in tanti dei, era sacerdote del suo Dio di Maria, continua a rimanere sacerdote di Maria, però riconosce che il Dio di Mosè è il più grande di tutti. Non è una professione di monoteismo, ma risponde a una domanda del libro: chi è il Signore? La benedizione dell'uomo che segue quella di Dio, no? Uno straniero benedice. Pietro, suocero di Mosè, offrì un olocausto e sacrifici a Dio. Vennero Aaron e tutti gli anziani di Israele per partecipare al banchetto con il suocero di Mosè davanti a Dio. Poi Pietro dà un consiglio, anche qui è bellissimo, uno straniero che consiglia Mosè. Quale riflessione si può fare? Veloce, veloce. Leggiamo così capite bene che fa. Il giorno dopo Mosè sedette a rendere giustizia al popolo. Beh, il popolo si sta organizzando, sì o no? Aveva bisogno, e l'ha detto, ti ha dato dei decreti Dio e delle norme, l'ha detto già all'inizio. Beh, e quando si organizza? Siamo venuti a Cusan. E qua bisogna organizzarsi. Ah, oh no, dice qua dobbiamo fare i servizi a gruppi. Poi il faraone dice come si fanno i servizi, bisogna rispettare le regole perché il servizio sia fatto bene. È vero, sì o no? Ci siamo dovuti organizzare, ma anche il popolo si doveva organizzare. Scusatemi, eppure mettete, scusatemi la banalizzazione, poi cancellatelo questo dalle bisogna pulirle un po' queste cose quando vanno in internet, no? Perché chi sente non capisce la situazione. Allora, il contesto è importante, cioè è quando questi qui andavano qui a prendere l'acqua avevano sete, che succedeva? Allora mettiamo voi senza bere non per un giorno, mettiamo che non vi facciamo bere per dalla mattina a quando fate colazione fino a sera. Quando arriverà il momento di bere, cosa succederà? Allora, a quel punto non faraone, ma chi deve mettere ordine, dice no, prima le persone più anziane, che ne hanno più bisogno. E poi a seguire, prima le donne che aspettano i bambini, prima i bambini piccolini, metterà delle norme, no? E comportatevi sempre così. Cioè, norme di organizzazione, quindi l'ha detto già che Mosè le ha date. Poi ha dato delle norme importantissime su che cosa? Sull'osservanza del sabato. Intanto avevano avuto delle norme riguardo alla festa di Pasqua, degli asini, l'offerta dei primogeniti, ce li avevano già. Poi che succede? Che Rosa e Silvano si mettono a litigare, sempre per motivi di egoismo, no? Di prepotenza, si mettono a litigare. E chi vuole una cosa, chi non vuole l'altra, che deve fare Mosè? E tutti vanno da Mosè, perché lui ormai si è messo lì, Dio l'ha messo lì, e che deve fare Mosè? E deve dire, oh Rosa, dai, la situazione è questa, per piacere, seguite quest'ordine, quest'ordine varrà pure per Donato e Isa, quando litigheranno su quella stessa cosa, e così e così. Ma quelli ne erano tantissimi. Povero Mosè, si dice in dialetto, non ha pensione, dalla mattina alla sera a intervenire su queste storie. Allora, padre Fedele, per esempio, potrebbe dire che una comunità, per esempio, di 5, 6, 7 persone, dalla mattina alla sera crea problemi di relazione. Un parroco potrebbe dire che dalla mattina alla sera è come le macchine a scontro, boom, 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 da tutte le parti, e tu stai lì e le mani ti viene voglia di farle cadere giù, dice, ma andate a fare, come farà Mosè, eh? Come farà Mosè, come farà Mosè? Tenterà di fare, eh? Proprio quando la pazienza proprio non ce la farà più.
Questo vuol dire farlo a chiaro.
Beh, e dobbiamo capirci, è così. Allora, se al posto di padre Fedele ci fosse Mosè, che dopo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, dice, prima di mangiare non si chiacchiera, per regola monastica, e puntualmente tutte le volte a lei, e che capite che significa concretamente che gli sta succedendo a Mosè. E il popolo si trattenne presso Mosè dalla mattina fino a sera. Povero Mosè, io quando sento questo dico, lo capisco di più, ma do, povero Mosè. Allora il suocero di Mosè, attenzione, gli sta a cuore, gli vuole bene. Il suocero dice no, non si fa così. Ma evidentemente lui era abituato, era sacerdote di Madian, a gestire un gruppo di persone, era abituato. E allora il suocero di Mosè, visto quando faceva per il popolo, gli disse, che cos'è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla sera? Mosè rispose al suocero, perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando hanno qualche questione vengono da me e io giudico le vertenze fra l'uno e l'altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi. Il suocero di Mosè gli disse, non va bene quello che fai. Finirai per soccombere tu e il popolo che è con te. Perché il compito è troppo pesante per te, non puoi attendervi tu da solo. Ora ascoltami, ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te. Tu sta davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio. Allora spiegherai, a loro spiegherai i decreti e le leggi, indicherai loro la vita, la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai, questa è funzione tua. Istruisci, di quella che è la volontà di Dio, indica la via. Ma è stata indicata la via, sapete dove? Al versetto 26 del capitolo 15. Disse Dio: se tu darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Tu sei malato, ascoltami. E allora Mosè ha questo compito: indirizzare all'ascolto, spiegare sempre, comunque, la legge del Signore, cosa Dio vuole, e richiamare all'obbedienza. Vedete quanto è importante la parola, no? Mosè dice: questo dice il Signore, questo vuole il Signore. Poi invece scioglierai tra tutto il popolo uomini validi che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, che hanno timore di Dio e non sono attaccati ai soldi, ai piaceri, agli interessi propri. Li devi scegliere tu. Per costituirli sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Vedete quando ne deve scegliere Mosè? Essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza. Ma prima di tutto devono avere il timore di Dio, rispetto di quello che Dio è e dice e fa. Umiltà davanti a Lui, avete visto tutte le caratteristiche del timore di Dio, no? Capochino davanti a Lui. Fonte, devono ritenerlo fonte, devono ascoltare la mia voce, loro prima di tutto. Ecco il timore di Dio. E si dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza. Quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te, mentre si giudicheranno ogni affare minore. Così ti alleggerirà il peso ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questa cosa e Dio te la ordina, potrai resistere. E anche tutto questo popolo arriverà in pace alla meta. Che sapiente, questo uomo. Ma mi fa riflettere. È Dio che sta parlando tramite lui, no? Ancora un tramite che Dio usa, un uomo buono, l'abbiamo visto, fin dall'inizio, un uomo buono. Anche lui timorato del suo Dio, no? Dove le fedi coincidono e dove chi è giusto, senza nemmeno professare, abbiamo detto, la fede in Yahweh, ma è giusto e segue la legge del Signore. State tranquilli che può arrivare, così ci dice la Sacra Scrittura, Nonostante noi facciamo avanti tutti i nostri diritti di primogenitura, come farà? Non me lo riesco a immaginare dietro, fuori dalla terra promessa, diciamo così. Non me lo riesco a immaginare. Se dovessi immaginare una cosa di queste, dovrei avere un'immagine di Dio che non ho, che la Bibbia non mi ha dato mai. questo riconoscimento di Avesi per quello che fa, per quello che fa, è più grande di tutti gli dèi. E poi, a partire dalla sua vita vissuta, dalla sua fede, dal suo timore, dei suoi dèi, da questo consiglio di sapienza umana. Ed è ispirato da Dio, che usa pure lui. Mosè diede ascolto alla proposta del suocero e fece quanto gli aveva suggerito. Beh, è bello pure questo Mosè, eh? Umile, che riesce ad accogliere quello che viene e valutarlo come giusto, come cosa di Dio, perché così è, non può fare una cosa che lui non ritiene che venga da Dio, l'abbiamo visto, è preso completamente. È così umile da accogliere tutto il bene che viene pure da direzioni che sembrano diverse. Mosè dunque scelse in tutto Israele uomini validi e li costituì alla testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia e così via. Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza quando avevano affari difficili, autorità e responsabilità di Mosè, li sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi su tutti gli affari minori. Poi Mosè congedò il suocero, il quale tornò alla sua terra. Vedete? Il narratore vuole sottolineare che Jetro farà la sua vita, continuerà ad avere i suoi dei e continuerà ad avere la sua vita. Non è stato assorbito dentro il popolo che sta crescendo, no. Quanti insegnamenti, ma quanti te ne vengono pure leggendo, no? Quante idee ti vengono e pensi. È una pagina bellissima questa, bellissima. Quando si leggono queste cose, dice, ah, salta questo capitolo, perché qua tanto qua dietro i giudici, quello. Ma è tremendamente concreta e apre la riflessione su tematiche che ci farebbero bene, su cui ci farebbe bene riflettere. E a lungo. Allora, cinque episodi. Cinque. Si muovono più o meno tutti alla stessa maniera. Avete capito come funziona? C'è uno schema che segue il narratore. Come funziona? Allora, prima di tutto, vediamo questo, come funzionano, così delle coordinate che poi userete. Qui la parola deserto, Midbar, la fa da padrone, si svolge nel deserto. Attenzione, ma non è il deserto idilliaco, è il deserto concreto. Il deserto che fa paura, di quello si parla, il deserto che fa morire. È una bella adolescenza quella che deve vivere il popolo di Israele. Allora, come si svolgono? I primi tre, una mancanza accusata dal popolo, un intervento mediatore di Mosè, un intervento risolutore di Dio. Acqua, pane, acqua, i bisogni primari. Quindi lo schema è questo. Stanno nel deserto, viene in luce una grave mancanza per il popolo, non hanno. Infatti all'inizio non poteva, il negativo, non c'era, non c'è. Non c'è acqua, non c'è pane, non c'è acqua. C'è acqua ma è amara, non si può bere. Non c'è pane, non c'è proprio acqua. Va bene? Poi Mosè intercede e Dio interviene. Questa è una struttura. Nei primi tre evidentissimo. Negli ultimi due episodi, quali sono gli ultimi due episodi? La guerra e l'organizzazione giudiziale del popolo a livello di giustizia, di esercizio della giustizia, non c'è una mormorazione del popolo, è una necessità provocata, e il popolo non ha responsabilità da questo punto di vista, subisce in un caso quello della guerra, e poi subisce pure la decisione presa da Mosè su invito di Dio, subisce nel senso positivo nell'altro caso. Quindi non manca, però c'è sempre un intervento che risolve la situazione. Nel caso della guerra la mediazione di Mosè è presente, il bastone sta sempre, è sempre protagonista, eh? Adesso lo vedremo nell'episodio di Mara. Quindi c'è una mancanza vitale risolta da Dio attraverso la mediazione, una mancanza vitale, situazioni di vita o di morte. Ogni tappo del viaggio si configura come una prova. Gli fa un test Dio, così ci capiamo, gli fa un test. Per usare l'immagine del cuore malato, gli fa un test da sforzo, così ci capiamo bene, no? Nel deserto gli fa la prova da sforzo. Sotto prova vede la tenuta. Non si arriva alla maturità così, evitando a questo popolo le prove, così non si cresce mai. Non ce l'ho con i genitori, però Dio usa un'altra strada, eh? Non gli evita le prove a questo fanciullino, non gli evita. Vede la sua tenuta, lo mette alla prova, perché attraverso la prova guidata, quel fagiolino diventerà adulto, l'adolescente diventerà maturo, ma se non ha mai subito nessuna prova, questo popolo non diventerà mai il suo popolo, e nonostante le prove, quindi la prova è intesa nel senso positivo. Scusate, quando si fa la prova da sforzo sul cuore, che si fa una cosa buona al cuore? No, si fa una cosa cattiva. Però attraverso la cosa cattiva, cioè che lo mette alla prova e quindi il cuore può mostrare i suoi limiti, tu capisci quali sono i suoi limiti e intervieni per aiutarlo. Capito il senso? Ma nel momento in cui gliela fai fare la prova, è pericolosa, ma è assistita. Prova esplicita nei primi tre casi, implicita negli altri due, implicita perché la guerra è una prova, perché non è niente. Gliela poteva pure risparmiare e noi gliela risparmiamo. Eppure l'amministrazione delle liti, proprio parlando terra a terra, e so proprio quelle che fanno più male di tutto in una comunità, in un gruppo, le liti continue, dalla mattina alla sera, l'egoismo esplosivo di ognuno che... Ecco, l'immagine che vi ho usato la macchina a scopo, quella è una prova. Deve diventare grande quel popolo. Qual è la reazione di questo popolo? Usiamo sempre l'immagine della prova da sforzo. Boom, 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 cammina. Oh, ferma, non ce la faccio. In questo caso di più, mormorazione, protesta. Avete sentito, no? Fossimo morti per mano. Beh, perché hanno visto già che Dio l'ha fatti morire a quello, non è che potevano morire per mano di un altro, l'hanno capita. Allora, questa prova mormorazione compare nei primi tre episodi, scompare negli altri due. Nel libro dei Numeri, che parla del cammino ancora nel deserto, da Sinai verso le steppe di Moab e poi Giosuè alla terra promessa, le prove ritorneranno dopo l'alleanza, dopo l'abitazione, Dio che entra nella dimora e abita con il suo popolo, riprenderanno le prove. Solo che lì, quando sbaglieranno test, adesso so bambini e so fanciulli, è Dio, li sta facendo crescere. Ma dopo che all'esame di maturità sbaglieranno e Dio interverrà, perché Mosè glielo chiede, interverrà dicendo va bene, ve la do lo stesso la maturità, riprenderanno messi alla prova da capo a sbagliare, ma in quel momento pagheranno perché è intervenuta la prova di maturità. Nei Numeri l'alleanza è stata già stipulata nel libro dei Numeri e Dio è presente in mezzo al suo popolo nella tenda, quindi lì pagheranno. E sapete chi la pagherà pure? Proprio lui, il nostro carissimo Mosè, lo dico proprio nel senso di affetto grande nei suoi confronti, proprio lui, poverino, ma non per colpa sua. Lui e il popolo sono la stessa cosa, l'abbiamo detto, l'abbiamo cominciato a vedere, Allora Mosè è il portavoce privilegiato di Yahweh, ma non ne usurpa mai il primato. Di volta in volta lo vediamo come intercessore, fa anche il pastore buono che conduce, c'è un altro pastore, ma lui pure conduce all'acqua e al cibo, lo protegge dai suoi nemici, assume la figura di legislatore dalle norme, che sono le norme di Yahweh, e lui le trasmette, è il profeta che le spiega, è il giudice che garantisce il diritto. Nelle sue mani ritroviamo il bastone che era segno del potere di Dio sulla storia e sulla creazione. Yahweh appare come un dispensatore, in termini moderni, come si dice? Un somministratore di test. Si dice così. Ditemi, quando si dà un test, si fa fare un test, che si dice? Come si dice? Somministrare un test. Appare come un somministratore di test, Dio, che sonda la tenuta, o come volete, come un cardiologo che sta lì e guarda le immagini che abbiamo usato, no? Valuta le prove e le valuta come padre e madre, potremmo dire, no? Non da freddo esecutore dei risultati, no? Come padre e madre che sta lì, trepidante, lo vediamo, no? Trepidante per la prova di suo figlio primogenito, forse un po' intimorito, dice chissà la supero, non la supero, con il desiderio di padre e madre che la superi, lo stesso desiderio che forse ha avuto quando ha fatto i test al faraone, Stava lì sperando che faraone li superasse, e quelli non li ha mai superati. E qui riconferma il suo potere di creatore. È nominato medico, è dottore, è medico, perché guarisce, è il saziatore, perché sazia, è il Dio in mezzo a Israele. Questi sono tutti i titoli che gli dà il testo in questi capitoli. È il vessillo per la vittoria, il liberatore nella bocca di Jetro, il liberatore è il più grande di tutti gli dei. Vedete quanti titoli? Ecco, queste paginette qua che sembrano proprio di passaggio, altro che passaggio, sono importantissime. E in ogni episodio, attenzione, come ombra che si staglia minacciosa, c'è sempre il ricordo di chi? Dell'Egitto, del faraone, degli egiziani. Come ombra, no? Che sta lì, fastidiosa, quasi prepotente, che ti chiama continuamente. Sempre. In questi capitoli poi potremmo dire che ci sono delle prove tecniche di trasmissione di quello che avverrà dopo, di quello che avverrà al Sinai. Letti alla luce poi dei doni che Dio dà, poi sono stati interpretati come un dono. La salute, l'acqua, il pane, sono stati diventati tutti nella riflessione biblica già, dei profeti e dei libri sapienziali, ma poi anche nella produzione di commento a questi libri dei nostri fratelli ebrei, sono diventati segno, simbolo di che cosa? Della Torah, della legge che sta per arrivare. Chiaro? Perché la legge è tutto questo per loro. La nube attraverso la quale Dio si fa presente è un anticipo della nube che vedremo sul monte Sinai. Il comando del riposo del sabato anticipa quello che sarà detto nel Decalogo subito dopo. La posizione di Mosè davanti al popolo significa come guida. E poi, attenzione, non abbiamo notato un particolare, ecco perché il testo ti richiama. Io vi ho fatto notare, lui, il popolo sta di faccia a Mosè, questo significa che Mosè li guida. Ma è Dio come sta? Dio sta di faccia a Mosè. Significa? Sull'Oreb, anticiperà quello che succederà, sull'Oreb, la legge, le tavole, tutto quello che succederà. Significa che Dio è servo di Mosè, si pone come servo davanti a Mosè. Beh, è come fare a non pensare a Gesù. Voi mi chiamate Signore e dite bene perché io lo sono. Se dunque quindi, mi chiamate il Signore, è il nome, e dite bene, io lo sono. Se dunque io, capitolo 13 di Giovanni, che sono il Signore e il Maestro, ho fatto questo. Anche voi dovete fare. Chi vuole essere il primo, sia l'ultimo, è il servo di tutti. Non così deve essere fra di voi, quando gli hanno chiesto di stare una alla destra. I grandi di questa terra fanno così, i faraoni fanno così, ma fra di voi siate servi come il figlio dell'uomo che è venuto per essere servo e non per essere servito. Dio si mette come servo, al servizio di Mosè, al servizio del suo popolo. Ricordate che abbiamo detto che Mosè è all'incrocio di due vocazioni. La vocazione di Dio. Ho ascoltato e ho visto la chiamata, non di Dio. Dio è un vocato, è chiamato a intervenire per liberare. Quindi al servizio di questa vocazione e al servizio della vocazione del popolo, che deve essere segno della presenza di Dio per tutta l'umanità, lui in mezzo. Si menziona la tenda della testimonianza, è un anticipo di quello che sarà. Questa forse è la tenda di Mosè, quella in cui vive, no? Ma questo anticipa quello che sarà dopo. La confessione di fede di Pietro anticipa che cosa? Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire, non avrai altri veli in confronto con me, di fronte a me. La dichiarazione di che Dio è il più grande, questo lo dirà fra poco. Quindi abbiamo detto che queste sono, le abbiamo chiamate prove tecniche di quello che sarà, di quello che sarà anticipo. Però questa struttura di anticipo l'abbiamo già vista. Mosè anticipa quello che succede a Mosè, anticipa quello che succederà al popolo, l'abbiamo detto. Un altro libro usava questo modo di narrare, l'Apocalisse. Anticipare e rallentare, anticipare e rallentare. Anticipa il narratore e poi rallenta. Ma tutto questo a che serve? Questa parte strutturata così, con queste tematiche, a che serve? Per dire quello che abbiamo detto ieri, ricordatevelo, il dono precede la legge, la grazia precede i comandamenti, quello che poi devi fare. Ma anche un'altra cosa, ciò che conta non è il luogo, il deserto, dove si trova Israele, ma è, che cosa risolve tutto? La compagnia di Dio. Allora, al centro, cosa dice? Al capitolo 17. Adesso leggiamo velocemente questo e poi chiudiamo per questa parte. Questa è una tappa culminante. 17:1-7. Tutta la comunità degli israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate contro di me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. E so due: non c'era acqua da bere, per mancanza, sottolinea. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto? Per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo, vedete? Di faccia. La posizione di Mosè è di guida. E prendi con te alcuni anziani di Israele, prendi in mano il bastone con cui ha percorso il Nilo e va. Ecco, io starò di faccia a te. Quello che abbiamo detto prima. davanti a te, il testo dice di faccia, là sulla roccia, sull'Oreb, ho detto anticipa quello che sarà poi, quando Dio scriverà le tavole e gliele darà. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua, il popolo bagnerà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore. Partiamo da questa affermazione. Massa e Meriba significa, Massa significa, è dal verbo Nasà, il verbo da cui viene prova. La parola prova in ebraico viene da questo verbo, nasa, mettere alla prova. Quindi massa significa la prova. E Meriba, a causa, vi ricordate, Merib, qual è questo verbo? Discutere, contestare, entrare in giudizio, quindi c'è anche questo aspetto. Meriba, a causa della protesta, ecco, la contestazione degli israeliti. Quindi lo mettono, Dio mette alla prova loro. E allora contestano e mettono loro alla prova Dio. Ma non è come Dio una prova persa. È una prova che tu dici di contestazione proprio di che cosa? Oh, qui che è passato tanto tempo da quando ha aperto il mare, ti mettono in discussione lui chi è? Quindi è una cosa seria, sono fanciulli e questa volta gliela lascia passare. Al capitolo di numeri 20, e poi le cose si complicheranno. Questa volta gliela lascia passare. Ma è grave. E qua Dio deve fare miracoli tutti i giorni con questi. Allora, perché protestate contro di me? Perché mettete, vedete i due verbi che ritornano? Protestate, contro Dio, perché mettete alla prova il Signore? Aspetta, perché protestate contro di me? Perché mettete alla prova Dio? Oh, questa l'ha capita bene Mosè, Lui è Dio, sono la stessa cosa. Perché? Perché Dio tramite lui agisce. Senza tante false umiltà, agisce tramite lui. Quindi mo state protestando, lo sapete contro chi protestate? Quando venite da me lo sapete? Mo state contestando lui. Avete aperto un rito contro di lui. Lo sapete? Lo state mettendo alla prova. State, perché mettete alla prova? Va bene, pure questo passaggio è importante, Mormorare, l'un, il verbo della mormorazione, continuamente mormoreranno, È brutto questo verbo. Ne abbiamo già parlato, in altri corsi. È brutto. Malafede. Mancanza di fede, mala fede, contro Dio. E il verbo di Krim mette seriamente in discussione la presenza e il potere di Dio. La storia sacra è piena di mormorazioni. Che cosa farò io per questo popolo? Sta crescendo dentro Mosè, ma in fondo, oso dire che qui comincia pure lui a entrare in una polemica, chiamiamolo così, che cosa farò io? Che posso fare io per questo popolo? Poi alla fine gli dirà, per il tuo popolo? Nei momenti difficili, veramente difficili, in cui si è stanca. Allora, alla fine, senza andare oltre, ci sono tante cose fine, però l'Oreb, il fatto della posizione, li abbiamo detto. Alla fine, dicendo il Signore in mezzo a noi, sì o no? Allora, perché misero la prova, il contenuto di questa prova? In che cosa è consistita questa prova? Dice, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Beh, adesso vi dico una cosa simpatica. Yahweh è citato 6 volte. Ma subito avreste detto 7 volte. No, 6 volte. Mosè è citato 6 volte. Non 7 volte. Tutte le volte avete visto 7, 7, 6. Qua 6. 6 volte Yahweh, 6 volte Mosè, 6 volte il popolo. È una cosa strana. Che spiegazione possiamo dire, a dare a questo fatto? E poi ci cambiamo. No, 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 lasciate stare se sei gay. Non c'entra. Allora. Si manca sempre una volta. Sapete che è bello pensare. Qualcuno che studia il libro l'ha pensato, qualche altro no, ma io lo dico perché è bello pensarlo. Manca un personaggio. Alla fine della il Signore è in mezzo a noi, sì o no? È una domanda retorica, quella che si sono fatti, o che rimane lì? Forse è diretta al numero 7. No, al numero 7. Manca il 7. Chi dovrebbe essere il 7? Forse potrebbe essere, visto che sta facendo un test e il popolo glielo ha fatto a lui, si tratta di test. Forse il test è fatto al lettore, che siamo noi. È una domanda che rimbomba dentro di noi. Il Signore è in mezzo a noi? Sì o no? Ed è una domanda che ti coinvolge, vero? Allora, che ti coinvolge a tal punto che non ti lascia scampo. Dice, bello, stai vedendo tutto quello che succede a questo popolo giovane, e tu dove stai? Sei bambino? Stai crescendo? Sei maturo? Tu te la fai questa domanda? Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Te la poni questa domanda tu? Attenzione. Quindi riempiamo, arriviamo al numero 7. Perché questa è una domanda che Dio rivolge al popolo, che il popolo rivolge a Dio, che Mosè rivolge all'uno e all'altro. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Tu che cosa pensi? Quando ti manca l'acqua, che cosa fai? E quando ti manca il pane, che cosa fai? E quando ti rimanga l'acqua, che cosa fai? E quando la vita diventa dura perché ti fanno guerra, tu che cosa fai? E quando tu ti trovi invischiato in mezzo a tante lotte, questioni, che vorresti gridare, scappare via, tu che cosa fai? E quando ti stanchi, e quando ti stanchi di pregare, non ce la fai più e li vorresti mandare tutti a quel paese e dire, ma avete rotto, scusatemi, no, questo si cancella dalla registrazione, ma avete rotto, tu che cosa fai? tutti alla Pascal, vous siete engagé, nessuno scappa a questa domanda, nessuno, assolutamente nessuno. E se vuoi scappare a questa domanda, ti ritrovi immediatamente sulla riva di partenza. Faraone in mezzo ai faraoni. Beh, e ci fermiamo qui. Fra un quarto d'ora, padre, un quarto d'ora? Così poi all'1:20 facciamo la preghiera. Un'oretta.